mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. E Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato di soprannome Didimo, che vuol dire gemello, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere più incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. E Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e pur tuttavia hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. È probabile che qualcuno di voi non sappia che da 8 mesi, la prima domenica del mese alla messa delle 11, insieme ad altre parrocchie, noi concentriamo la nostra preghiera, la nostra riflessione sul dramma che stiamo vivendo nel mondo, non noi italiani e basta, tutto il mondo, cioè le guerre che sono scoppiate e che ci chiamano in causa, che chiamano in causa la nostra responsabilità. Noi in questi 8 mesi, se ho contato bene, mi pare da settembre a oggi, in questi 8 mesi abbiamo messo a fuoco che il no alla guerra, specialmente dopo l'invenzione della bomba atomica, dopo Hiroshima e Nagasaki, deve essere detto in maniera netta e assoluta. So benissimo che anche tra i presenti può darsi che ci sia qualcuno che non è d'accordo su questa radicalizzazione del problema. Ne avete pieno diritto. Io credo di essere in sintonia almeno con ampi settori della Chiesa, probabilmente anche nel mondo cattolico ci sarà qualcuno che non è d'accordo. Io credo di essere in sintonia con il Papa di certo, e con altri settori della Chiesa nel dire che oggi pensare di giustificare razionalmente la guerra sia da pazzi. Io almeno sono di questo parere. E non so se sapete che nel 1963 era Papa Roncalli, col nome di Giovanni XXIII, lui pubblicò un'enciclica che è rimasta famosa, che si chiama Pacem in Terris. Lo sapete che la Chiesa scrive i documenti ufficiali, li scrive in latino, poi vengono tradotti nelle varie lingue. Il latino è un po' l'esperanto della Chiesa. E quindi il testo originale di questa enciclica è in latino. E lui, parlando di questo argomento, mi ricordo sempre, sono rimaste impresse le frasi latine, sono 3 parole, quindi non c'è bisogno nemmeno di traduttori bravi, insomma. E lui dice: bellum alienum est a ratione. La guerra è aliena, è totalmente fuori dalla ragione. Che vuol dire, detto in altre parole, la guerra oggi si potrebbe dire, chi la sostiene è pazzo, è fuori di testa. Specialmente da quel momento, dal momento di Hiroshima e Nagasaki. Poi qui ci sarebbe, ma non è il momento di farlo ora, ci sarebbe una osservazione da fare molto importante. Lo sapete, come vi dicevo prima, che il Papa scrive in latino i documenti ufficiali, poi vengono tradotti. Nelle traduzioni nazionali, compresa quella italiana, è stata modificata questa frase. In maniera surrettizia, proditoriamente. È stata corretta. Allora, la versione italiana mi sembra, ha detto, che è quasi impossibile giustificare razionalmente. Quindi si sono presi la briga di correggere anche questo documento del Papa, per dire quanto resistiamo anche noi ad accettare che la guerra ormai è fuori di una comprensione razionale. Va bene, questo per dire il passato. Noi veniamo invece da questa, pur rispettando chi la pensa diversamente, noi intendo dire la comunità di Paterno, ma anche la Chiesa di Firenze, spero almeno, ma anche per dire i capi della Chiesa, insomma, il Papa in testa. Veniamo da questo punto di partenza, da questa base. La guerra oggi non è più proponibile. Per me anche prima, ma insomma a tempo degli Oriazzi e dei Curiazzi forse si poteva ancora accettare. Ecco. Ma oggi poi è fuori della ragione, alienum est a razione. Si racconta l'Evangelo di Luca, oggi vorrei mettere un altro tassello a questa riflessione. Si racconta l'Evangelo di Luca che un giorno un gruppo di persone corre da Gesù, immaginatevi la scena, c'è Gesù che parla con un gruppo di persone, a un certo punto arriva tutto trafelato, un gruppo e dice maestro, maestro, lo sai spesso cosa è successo? Che Ponzio Pilato ha mandato la sua polizia nel Tempio, non potevano entrare nel Tempio, nemmeno gli invasori romani, ha mandato la sua polizia nel Tempio e ha ammazzato tutti quelli che stavano offrendo sacrifici a Dio. E Gesù non si mette ad analizzare torti e ragioni, dà una risposta che io non ho mai capito molto bene, perché è un po' sibillina, anche oggi non la capisco molto bene, oggi mi sembra di intuirne meglio la portata. E Gesù risponde testualmente, proprio, vi assicuro che se non cambierete vita, morirete tutti nello stesso modo. Che vuol dire? Invece di dire la colpa è dell'invasore romano, è di Ponzio Pilato, non ho mai capito molto il senso di questa risposta di Gesù. Oggi mi sembra, nella situazione che viviamo, mi sembra di averne intuito la portata. Potrebbe voler dire che le nostre vite sono tutte intrecciate. Tutti siamo complici del male che c'è nel mondo e del bene anche. Quindi è anche positiva la cosa. Tutto va a denominatore. Cioè fa una carezza a uno che soffre, impercettibilmente va a denominatore. Quindi va a consolare, si allarga a macchia d'olio, come un sasso buttato nell'oceano, un sassolino piccolo ma che muove una massa di acqua enorme. Tutte le nostre vite sono intrecciate, nessuno si può chiamare fuori. Gli eventi drammatici e dolorosi che succedono non sono castighi, guardate quello che sto per dire, la Chiesa l'ha pensato per secoli ed è orribile, semplicemente orribile. Io mi ricordo di aver resistito a questa interpretazione che era di Sant'Anselmo, figuratevi, Sant'Anselmo d'Aosta, Sant'Anselmo di Canterbury, che ha dominato perfino Papa Wojtyła, disse basta con questi ragionamenti fatti da Sant'Anselmo. Sono orribili, lui stesso lo disse. Cioè si diceva che le cose dolorose, drammatiche, la guerra che c'è ora, succedono perché sono gastighi dati da un Dio adirato che ce li manda apposta per punizione. Questa visione cosiddetta provvidenzialista pensava così. Ma io mi ricordo anche la mia nonna, la diceva, che so dire, una malattia, moriva uno, il che ho fatto di male, l'avrete sentito dire anche voi, ecco. Si legava come se ci fosse qualcuno che te la manda apposta, quella punizione perché ti sei comportato male. ma spesso sono conseguenze. No, ora mi sono distratto perché dicevo, e non diamo nemmeno la colpa a un mostro, perché anche questa è un'altra tentazione. Se c'è la guerra è perché c'è un pazzo, Putin o altri, siamo tutti dentro questa responsabilità. Non voglio dire tutti colpevoli, certo io non, a parte ero un bambino, ma no, nella seconda guerra mondiale non mi sento colpevole quanto Hitler, ma tutti eravamo dentro la responsabilità di quello che è successo. Hannah Arendt, una grande donna ebrea, una filosofa ebrea, morta qualche tempo fa, ha scritto un libro, non mi ricordo il titolo ora, non mi sfugge il titolo, ma io l'ho letto più volte anche, e dice che anche gli autocrati, i dittatori, non potrebbero essere tali se non ci fosse chi gli batte le mani. Vuol dire che qualcuno, perlomeno col silenzio, è complice di quello che fanno. Non voglio dire ugualmente responsabile, ugualmente colpevole, ma responsabile dentro la responsabilità, sì, però. Mi ricordo, mi viene in mente una battuta, vi ho citata altre volte perché mi è sempre rimasta impressa, di un etologo, mi sembra Lorenz, ma non sono sicuro, però ecco, che dice, per dire come tutto è connesso, tutto è intrecciato, dice, se una farfalla batte le ali in Indocina, viene una tempesta negli Stati Uniti. Tutto è collegato. Non puoi dire che una violenza che tu commetti in casa, col tuo compagno, con la tua compagna, più facilmente sono le donne a subirle, o con i tuoi figli, non ha alcun valore. Tutto va a denominatore. Tutto contribuisce a creare un mondo violento. Mi viene in mente, lo sapete, lo cito spesso, un filosofo francese, ebreo, non cristiano, non è diventato cristiano, che quindi condivide con noi però tutta l'esperienza prima di Gesù, quella veterotestamentaria. E lo sapete che la famosa battuta, ama il tuo prossimo come te stesso, che Gesù ha ripreso il Nuovo Testamento, ripiglia, non è del Nuovo Testamento, c'era già nell'Antico Testamento. E Levinà, che è un ebreo fedele, un credente ebreo, dice, modifica questa battuta, ne fa una parafrasi e dice, ricordate che nella Bibbia si dice, ama il tuo prossimo, è te stesso, no, come te stesso. Quindi amando l'altro fai il tuo bene anche. Nessuno è un'isola. Facendo, amando l'altro e difendendo l'altro, prendendo posizione perché la violenza non si allarghi nel mondo, tu fai anche il tuo bene. Legato a questo, è un'omelia un po' atipica oggi, però è la giornata per la pace per noi, come tutte le prime domeniche del mese, da 8 mesi, e purtroppo penso anche in futuro, perché il problema non cambierà facilmente. Legato a questo vorrei fare un'osservazione sul massacro che sta succedendo a Gaza. Una carneficina, a quanto dicono. No, mesi fa, ora, in questo momento probabilmente sta succedendo. Si sente dire che qualcuno vuol distinguere il significato di antisionista e antisemita. Ecco, io vorrei precisarlo questo. L'antisionismo è un fatto ideologico, non voglio dire un partito, è condiviso da molti ebrei, ma è un fatto ideologico. Antisemitismo vuol dire razzismo, vuol dire essere contro gli ebrei, vuol dire riproporre la persecuzione che ha fatto Hitler agli ebrei. Quindi io mi sento almeno in sintonia con tante altre persone, cristiani e non, antisionista, se per sionismo si intende quello che sta succedendo ora da parte del potere ebraico, ma non sono assolutamente antisemita. Io ho molti amici ebrei e ci tengo molto all'amicizia di questi ebrei. Ce ne parlò, non so se ve l'ho ricordato altre volte, qui da noi è venuto un grande ebreo italiano, piemontese, si chiamava Bruno Segre, ho detto si chiamava perché è morto qualche mese fa, e lui diceva che la memoria della Shoah, cioè del massacro nazista fatto nei campi di concentramento agli ebrei, ci deve spingere a far sì che le vittime di ieri non diventino i carnefici di oggi. Lo disse qui in questa chiesa Bruno Segre. E ho letto ultimamente un articolo di un filosofo israeliano che si chiama Yehuda Elkana o Elkana, non so come si pronuncia, sopravvissuto ai campi di concentramento, in cui dice che nella società israeliana ci sono degli atteggiamenti nei riguardi della Shoah, c'è un duplice atteggiamento nei riguardi della Shoah. C'è chi dice che questa cosa non deve accadere mai più, c'è chi dice questa cosa non deve accaderci mai più, c'è molta differenza. E lui dice, il filosofo, io sono della prima opinione, questa cosa non deve accadere mai più, non accaderci, sennò la catastrofe continua, il terrore continua. Ecco, io credo, secondo me almeno è la posizione da tenere nei riguardi della tragedia di Gaza, che è una delle tragedie più grandi, di cui si intravede difficilmente anche la soluzione. Ma l'aspetto che intendo sottolineare oggi, e concludo, è questo. Non diamo la colpa di quello che sta succedendo a 10 persone impazzite. Quello che voglio sottolineare è che siamo tutti responsabili. Certamente c'è qualcuno che è colpevole, particolarmente responsabile, ma tutti siamo dentro questo discorso. L'osservazione di Gesù, che vi ho letto poco fa, se non cambiate vita, morirete tutti allo stesso modo, ci dice che bisogna cercare in noi i segni della nostra complicità con la violenza, in famiglia, nella scuola, nella società, nei partiti, nelle chiese, dappertutto. Non eliminare i conflitti, il conflitto è positivo, ma gestire i conflitti eliminando l'altro o volendolo fare violentemente uguale a noi. Certamente ora la cosa più urgente da fare è quella di far cessare il massacro e deporre le armi e cominciare a trattare. Trattare, tutti dicono che non è giusto trattare quando uno ha torto e uno ha ragione, ma invece bisogna trattare proprio quando la situazione è difficile. Se c'è un pazzo che c'ha una bomba e minaccia di buttarla su un paese, si va a trattare, si cerca di tenerlo buono, di mediare per trovare la soluzione, di portargli via la bomba che ha. Quindi trattare non è un tradimento della verità. E forse, io non tocca a me deciderlo, io prima di tutto non tocca a me a decidere, però sarei nemmeno in grado di farlo. Ecco. Ma quindi credere che parlare è possibile e che possiamo raggiungere anche delle soluzioni. In questo modo, questa è la prima cosa da fare, ma poi c'è l'altra, quella che dicevo oggi. Bisogna, il male, il nemico della pace non è la guerra, è il sistema di guerra in cui viviamo, nell'economia, nei rapporti familiari, nei rapporti interpersonali. Questi si può cominciare subito, tra mezz'ora, quando si torna a casa, a cambiarli. Genitori con figli, compagno con compagna e viceversa. Questa è la sottolineatura che vorrei fare oggi. Questa corresponsabilità che c'è nella violenza montante che c'è nel mondo. E mi sembra che oggi davvero sta diventando egemone e pericolosa. Ricordiamo Levinas, la battuta di Levinas. Ama il tuo prossimo e te stesso. Diciamo insieme la professione di fede. Ci dovreste avere un libro tutti davanti. Andate a pagina 49.